Al di là della notizia, dialoghi e racconti su Radio Vaticana Italia.
Buon pomeriggio da Antonella Palermo. Dall'esempio e dalla testimonianza della Santa Famiglia, ogni famiglia può trarre indicazioni preziose per lo stile e le scelte di vita e può attingere forza e saggezza per il cammino di ogni giorno. Così Papa Francesco all'Angelus, in cui ha sottolineato: se non si apre la porta della famiglia alla presenza di Dio e al suo amore, la famiglia perde l'armonia, prevalgono gli individualismi e si spegne la gioia. Invece la famiglia che vive la gioia della vita, la gioia della fede, la comunica spontaneamente e sale della terra e luce del mondo e lievito per tutta la società. E poi la preghiera affinché la Sacra Famiglia, Gesù, Maria e Giuseppe, possano benedire e proteggere tutte le famiglie del mondo. Il giubileo delle famiglie e l'apertura della Porta Santa nella Basilica dell'Annunciazione a Nazareth. Allora siamo collegati con fratel Marco Cosini della Comunità dei Piccoli Fratelli di Jesus Caritas, che è un ramo dei Piccoli Fratelli di Charles de Foucault, a cui do il benvenuto. Buon pomeriggio, come è andata ieri, fratel Marco?
È stata sicuramente una bella festa, una bella cerimonia con molta partecipazione di gente sia di Nazareth ma anche con alcuni gruppi di pellegrini. Alle 10 ci siamo ritrovati per questo momento di celebrazione, di apertura della Porta Santa a Nazareth. In realtà in Terra Santa le porte della misericordia sono più di una. La prima è stata quella del Getsemani a Gerusalemme, poi quella di Betlemme e poi, a mio avviso, una delle più importanti, che forse non si conosce molto, è stata l'apertura della Porta Santa a Gaza. E nella parrocchia di Gaza, quando nella consueta tradizionale visita del patriarca una volta all'anno per la festa di Natale, è stato pensato di fare questo gesto, l'apertura della Porta della Misericordia, proprio in un luogo dove ci sarebbe particolarmente bisogno, ecco, di misericordia e di riconciliazione. E poi qui a Nazareth, appunto, nella giornata di ieri, abbiamo vissuto questa grande festa, ripeto, con moltissima partecipazione anche di sacerdoti della diocesi e anche alcuni sacerdoti stranieri che si trovavano qui in Terra Santa, a Nazareth, con alcuni gruppi. È stato un momento anche commovente, direi, in cui la gente, insomma, ha sentito molto questa chiamata da parte del Papa a celebrare la misericordia. In più di una persona chiedevano subito dove fosse il luogo per le confessioni, no? E forse questo è un piccolo segno che ci fa capire che il messaggio in qualche modo è stato lanciato e forse anche in qualche modo è stato ricevuto.
Come sono le porte delle famiglie di Nazareth? Sono aperte alla speranza, semichiuse, serrate?
Come in ogni realtà, come in ogni società, ci sono porte aperte, porte semichiuse e forse anche porte chiuse, ecco. Tra l'altro, quando si parla di Nazareth bisogna avere chiaro, come quando si parla della Terra Santa in generale, che non si parla di una società molto omogenea, insomma ci sono diverse presenze, diciamo, da diverse estrazioni culturali ma anche sociali, diverse etnie, diverse religioni, per cui è difficile fare un discorso, diciamo, generale.
Certo.
Comunque possiamo dire che, ripeto, c'è la sensazione di molte persone in questo momento, forse anche un po' di paura, insomma, per quello che sta accadendo, e per cui le porte forse la maggior parte forse saranno, immagino, semichiuse, insomma, o semiaperte, se vogliamo, diciamo, avere una visione più
ottimista.
Più ottimista, sì, ecco. Però ci sono anche delle porte molto aperte, diciamo, che sono le porte di quelle persone che hanno una sensibilità molto, diciamo, particolare, una sensibilità anche aperta nei confronti dell'altro, e nell'altro si intende l'altro proprio del diverso da sé, no? Per la sua storia, per la sua appartenenza, per la sua religione. Per cui ci sono famiglie cristiane che si impegnano, che e cercano comunque di costruire ponti nonostante la tendenza generale, diciamo, a chiudersi, e ci sono anche famiglie musulmane che allo stesso modo diciamo hanno la stessa sensibilità, ecco. E anche queste feste natalizie sono per noi occasioni in cui riscopriamo anche queste porte aperte dalla attenzione e gentilezza sia di, ovviamente, di moltissimi cristiani, ma anche di alcune famiglie, di diverse famiglie musulmani che ci fanno gli auguri, che vengono a trovarci, insomma.
Perché la vostra porta, la porta della vostra comunità è certamente sempre aperta, vero?
Ecco, cerchiamo in qualche modo di, ecco, di avere per primi noi questa sensibilità e di poter essere un luogo di accoglienza un po' per chiunque bussi alla nostra porta, che sia cristiano, musulmano o ebreo, insomma.
Cosa offrite voi?
Ma anzitutto accoglienza, una fraternità che accoglie, ecco, questo è un po' il nostro specifico, e poi ovviamente uno spazio di spiritualità, ecco, uno spazio di preghiera, uno spazio silenzioso, ecco, in cui potersi rivolgere al Signore. No, ci sono due episodi che vorrei un po' così raccontare, uh-huh. Ecco. Il primo, ecco, ricordo di una ragazza che entrò nella nostra cappella nel momento in cui faceva una preghiera silenziosa dell'adorazione.
Quando?
E questo qualche mese fa, insomma, uh-huh. Ecco. E ricordo che questa ragazza piangeva, ecco, davanti al Signore, e io nella mia preghiera avrei voluto, come dire, aiutarla, no? Però poi mi sono detto, forse il nostro compito qui è lasciare che le persone possano mettersi davanti al Signore per come sono, e anche magari lasciarle esprimere, ecco, i loro sentimenti, e poter anche piangere davanti al Signore, avere la libertà di farlo davanti al Signore. E questo così è un segno di accoglienza, mi pare, anche da
certo.
Parte nostra. E un altro episodio invece è molto simpatico, di una ragazza nostra amica che studia in un'università ebraica e che venne a trovarci qui con due ragazze, una drusa e una musulmana, ecco. E quello fu un momento, questo pochi giorni fa, ecco, è capitato, ed è stato un momento molto significativo, per certi versi anche commovente, perché insomma questa ragazza con una grande sensibilità che porta due sue amiche, ma proprio per visitare il luogo, per far conoscere Charles de Foucault, per far conoscere anche la nostra cappella, ecco, queste due ragazze si sono interessate molto al presepio, hanno fatto domande, sono entrate in chiesa, insomma, lì hanno visitato la nostra cappella, il nostro monastero. Ecco, è stato...
Come hanno reagito, quindi?
Hanno reagito con molta simpatia, con molta amicizia. E quando un nostro fratello gli ha detto, ecco, voi siete la speranza per noi, ecco, rappresentate un po' la speranza per questa terra, e anche per noi che viviamo qui, che siamo magari un po' più avanti negli anni, e queste ragazze si sono strette in un abbraccio. È stato molto, ripeto, anche commovente.
Certo. Prima parlavi, insomma, accennavi della paura che molti vivono, soprattutto alla luce di quello che sta succedendo. Probabilmente ti riferivi anche alla recrudescenza delle ultime violenze che riguardano la guerra dei coltelli, un po' è passata sotto questo nome, ecco, che è chi ci sono a Nazareth di questa particolare criticità, ecco, delle tensioni.
Ecco, sì, c'è questo aspetto dell'intifada dei coltelli, questa guerra nominata, questa guerra, insomma, questa rivolta nominata in questo modo, ma c'è anche poi tutto il resto del Medio Oriente che è in ebollizione, no? Come tutti sappiamo, almeno spero che tutti sappiamo. E quindi, diciamo, il riflesso che subito si ha è una reciproca diffidenza, e direi una diffidenza anche in particolar modo da parte dei cristiani nei confronti del mondo musulmano. Per certi versi bisogna dire anche a ragione, perché per quello che sta accadendo nel Medio Oriente bisogna che sia chiaro per tutti che le prime vittime di queste politiche sbagliate o di recrudescenze di violenza, dell'affermarsi di questo stato islamico estremista, ecco, le prime vittime sono proprio i cristiani, ecco. giusto il Papa qualche giorno fa all'Angelus di Natale mi pare parlava di un vergognoso silenzio, no? Da parte delle, insomma, probabilmente si riferiva ai media occidentali riguardo a questo martirio costante, quotidiano, di un numero veramente grande di cristiani che pagano con la loro vita l'adesione alla loro fede.
E ieri Papa Francesco è tornato a dire che perdonare è un atto che purifica il mondo.
Sì, senz'altro. Ecco, il mondo ha bisogno di perdono, ecco, di perdono reciproco, perché certamente nessuna storia, ecco, di nessun popolo è esente da momenti, da periodi di grande contraddittorietà, ecco, per cui c'è bisogno di chiedersi perdono, di ricevere il perdono e di dare il perdono, ecco, reciprocamente. E certamente il perdono è qualcosa di, direi, di sacro, no? Ecco, è comune comunque a tutte le religioni, perché non è un proprium del cristianesimo soltanto. Certamente Gesù ne ha fatto, come dire, l'arma della sua rivoluzione, però diciamo è comune un po' a tutte le grandi religioni, per cui certamente sarebbe una via di grande purificazione per questo mondo.
Fratel Marco, ieri è stato celebrato il Giubileo delle Famiglie, diciamo il primo giubileo di categoria, un po' lo hai accennato, come lo avete vissuto voi, se vuoi aggiungere qualche dettaglio in più, anche pensando a cosa significa Nazareth.
Beh, certamente il Giubileo delle Famiglie, diciamo così, legato all'anno della misericordia, è un evento straordinario, in modo particolare qui per la città di Nazareth, perché, ecco, la famiglia di Nazareth senz'altro è in qualche modo portata a modello, ad esempio, e modello appunto a cui rifarsi per costruire la famiglia di oggi, insomma, la famiglia cristiana in modo particolare. Per cui, ecco, la proposta che viene fatta un po' da tutta la Chiesa è in qualche modo di guardare a Nazareth, come il luogo in cui si realizza, se vogliamo, anche l'ideale della famiglia cristiana. E per questo, ecco, senz'altro qui a Nazareth è stato vissuto con particolare partecipazione, ecco, questa, da parte delle famiglie, questo evento dell'apertura della porta santa, della porta della misericordia.
Ma quando si dice guardare a Nazareth, poi in concreto cosa vuol dire, ecco?
E vuol dire tentare di fare un'opera di composizione di luogo, cioè intendo dire provare ad immaginare, anche partendo dai Vangeli certamente, ad immaginare la vita di questa famiglia, no? Che è una vita molto normale, perché è una vita fatta di lavoro, fatta di relazione sponsale, di relazione paterna, materna, filiale.
Anche di qualche tensione, no?
E anche di qualche tensione, probabilmente, certamente, no? Anche in questi giorni si leggeva il Vangelo di quando la Santa Famiglia va al Tempio, va a Gerusalemme per il pellegrinaggio, e lì Gesù, come sappiamo, si ferma a discutere con i dottori della legge senza dirlo, insomma, ai suoi genitori, che dopo un giorno di viaggio cominciano a cercarlo e non lo trovano, quindi tornano indietro, e sappiamo, no, questo dialogo tra Maria in modo particolare e Gesù, Maria che le dice: eravamo angosciati, insomma, non ti trovavamo più, e Gesù che risponde: non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio? Insomma, una risposta piuttosto dura di un adolescente, no, nei confronti della propria madre, dei propri genitori, però che ci rimanda a quel primato di Dio che la Santa Famiglia alla quale la Santa Famiglia ci richiama, no? Il primato di Dio nella vita della famiglia, che può essere, come dire, quel punto focale che va oltre la famiglia stessa, va oltre il nucleo stesso, però che ti permette di camminare tutti in una direzione ben precisa e guidati da una bussola che orienta in modo molto, molto chiaro la vita e le scelte personali e familiari. Ecco, per cui in questo senso io dico guardare a Nazareth.
Ti pregherei di spendere una parola, se puoi, ecco, pensando a quei bambini che purtroppo sono nati dentro famiglie deviate, per cui hanno subito diversi tipi di traumi, e allora ecco lì il modello familiare sicuramente non è, come dire, stato utile, ecco, per una via, diciamo, di sana educazione.
Sono, ecco, circa 6-7 anni che collaboro anche con un istituto qui vicino a Nazareth, in cui ci sono una settantina di questi ragazzi che non hanno avuto, come dire, la fortuna, possiamo dire, di una famiglia che potesse dare loro dei valori certi, dei riferimenti sicuri, per cui è un'esperienza che questa che mi tocca particolarmente. Io credo che in questo caso ci sia bisogno di tante persone che vivano l'aspetto della paternità e della maternità che vada oltre la famiglia propria, e quindi possa riversarsi questo mistero della paternità e maternità, che poi è il mistero della paternità e maternità che troviamo in Dio per noi cristiani, no? Per cui, ecco, secondo me è necessario che ci siano molte persone che sappiano estendere la propria missione di paternità e maternità oltre la propria famiglia e nei confronti in modo particolare dei più bisognosi, come ad esempio questi ragazzi. Ecco, per esempio io in questi anni sono sempre andato in questo istituto, non, perdonatemi, come prete o come religioso prima di tutto, ma prima di tutto come padre, come fratello, no?
Certo.
E questo mi ha dato una ricchezza che non posso descrivere a parole, insomma, rapporti meravigliosi con questi ragazzi che, ci tengo a precisare, non sono solo cristiani, e devo dire che i rapporti più belli li ho avuti con ragazzi musulmani, per i quali io posso dire con molta semplicità e con molta gioia anche che rappresento un po' il loro papà, ecco, per cui diverse volte mi hanno manifestato attraverso piccoli gesti, attraverso i loro sentimenti, attraverso le loro parole, questo senso di figliolanza nei miei confronti. È una cosa che mi dà una gioia profonda, ecco.
Fratello Marco, arrivano i pellegrini a Nazareth?
Dunque stiamo vivendo un momento particolarmente difficile anche da questo punto di vista, perché come sappiamo appena si scatenano appunto queste recrudescenze di violenza, ma anche guardando un po' la situazione generale del Medio Oriente, ecco, la prima reazione è quella della paura, e la paura che quindi ti impedisce di muoverti, anche se poi, ecco, dobbiamo dire, soprattutto qui in Galilea la situazione è abbastanza tranquilla. Però bisogna dire che certamente la paura blocca molto. Allora davanti a noi abbiamo un periodo certamente di bassa, possiamo dire, cioè in cui i pellegrinaggi sono molto rari, ecco, per cui sì, è un periodo molto difficile anche da questo punto di vista, e come sapete, insomma, ovviamente questo, ecco, ricade poi sulla gente che vive qui, ovviamente, perché se smettono i pellegrini smette tutto il discorso economico, anche legato a molte famiglie che hanno investito, diciamo, le loro attività lavorative
nell'accoglienza
oppure nel settore comunque legato all'affluenza di turisti e pellegrini.
E quei pochi che vengono, chi sono, cosa cercano? Sono sufficientemente preparati anche a livello spirituale a visitare quelle terre con un carico di significati biblici così importante?
Ecco, anzitutto quelli che vengono in questo momento, proprio per la situazione che si presenta, a mio parere innanzitutto sono persone molto motivate, altrimenti non affronterebbero in questo momento, ecco, questo tipo di viaggio, di pellegrinaggio, e sai, sono preparati. Io credo che non ci si prepari mai abbastanza, e poi dipende molto da chi propone il pellegrinaggio, ecco, nel senso che se chi lo propone fa anche un cammino di preparazione, appunto, in cui i pellegrini si incontrano, studiano i temi fondamentali della scrittura, si preparano anche un po' alla geografia biblica di questo viaggio, con i significati che sono legati ad essa, ecco, certamente quando arrivano qui sono più preparati. Però devo dire che alla fine il pellegrinaggio va vissuto, e quindi una volta che lo vivi poi ti immergi. Ecco, quello che fa la differenza forse è anche un po' il cammino di fede che sta alla base della persona che intraprende questo viaggio, no? E quindi poi può essere anche molto diverso il significato che ognuno dà a questo tipo di esperienza. Però certamente se uno ha un'esperienza alle spalle in cui si prende cura anche della sua vita spirituale, questo pellegrinaggio può assumere veramente il significato del viaggio religioso della vita, insomma, in cui poter anche vedere con i propri occhi, toccare con le proprie mani quelli che sono stati i luoghi in cui in modo particolare il Vangelo è stato annunciato, no? E Nazar certamente è uno di questi luoghi particolarmente.
Che ci dice della potenza dell'incarnazione, poi sostanzialmente. Fratel Marco, in chiusura, insomma, un auspicio che ti senti di esprimere per questo anno straordinario della misericordia da Nazaret?
Ecco, l'auspicio è quello di poter accogliere il volto misericordioso di Dio, che in una parola, ecco, per noi credenti, per noi cristiani, è il volto di Gesù. Gesù non solo ci rivela la misericordia del Padre, ma Gesù è la misericordia del Padre. E per cui accogliere la persona di Gesù, approfondire la conoscenza di Lui, la conoscenza del Vangelo anche in modo particolare, accogliere la sua parola, accogliere il suo volto, accogliere il suo abbraccio, che diventa poi il modo in cui possiamo riconoscere quanto siamo amati, ecco, da Dio, ecco, questo che è nostro Padre. Ecco, io credo che sia questo tema della misericordia una porta appunto per poter come dire, aprirsi a questo volto di Dio Padre e Madre, no? Che è un volto da riscoprire, onestamente. Io credo che non, ecco, per sapere che Dio è Dio, forse ci vuole meno che non scoprirne il volto di Dio come Padre, ecco. E quindi può volerci anche un'intera vita.
Ti ringrazio moltissimo per questa precisazione affatto trascurabile, che poi in sostanza esprime quello che nella bolla di indizione del Giubileo viene scritto tra le prime righe. Ancora molti auguri per questi giorni particolari e per tutto questo anno straordinario a te e alla tua comunità. Grazie a Fratel Marco da Nazaret.
Grazie a tutti voi, grazie agli ascoltatori e buon anno di cuore da parte mia e di tutta la comunità.
Grazie a Gaetano Paradisi, alla parte tecnica, Maria Serena Tullio in regia. Un caro saluto da Antonella Palermo, continuate a seguirci.